Vogliamo passare alla parola del Signore, come contenuta nel libro del profeta Isaia. E vi dico che porto questa parola. Non è una predicazione che ho, non so neanche buttando giù quello che ho in cuore per voi, mi sono venuti fuori 8-9 punti e sono sicuro che non riuscirò a completare tutto quello che ho in cuore, ma per grazie del Signore, oggi pomeriggio a San Vito c'è la riunione dove potremo anche continuare a ragionare sulle cose del Signore. Voglio portarvi dei pensieri. Vorrei leggere assieme a voi dal capitolo 40 fino alla fine del libro, che sono 26 capitoli, che non è possibile, ma è questo che voglio comunicarvi, anche perché ho vissuto ultimamente il periodo della mia conversione e devo dire che questa parte di Isaia, specialmente dal 50 in avanti, questo brano è stato di particolari benedizioni. Quando si parla della parola viva, per quanto riguarda l'Antico Testamento, questa è la parte che vibrava di più, che mi toccava di più, sentivo la voce di Dio ogni volta che aprivo la Bibbia qui, e lo facevo spesso in questi capitoli. Era un incontro personale con il Signore. E vorrei esaminare alcune cose da una decina di capitoli, poi sarà il Signore a... tengo l'occhio sull'orologio, ma veramente desidero comunicare con voi anche qualcosa di come si può addentrarsi nelle scritture, come si può spremere un brano, come si spreme un limone per tirare fuori le cose più buone. Un limone già bello a vedere, oggetto di molti quadri, anche diciamo dei classici rinascimentali fino agli impressionisti e oltre. Però tutti sono concordi che quando si spreme un limone basta sentire il profumo che ti fa... Anche adesso mi sta venendo l'acquilina in bocca a pensare al succo di limoni. C'è qualcosa di più. E non dobbiamo accontentarci di uno sguardo dato alla Bibbia. Non dobbiamo accontentarci di aver letto la Bibbia. Vogliamo allora vedere cosa c'è anche in un brano di questo genere. Vi incoraggio a voler approfondire poi questo discorso, questa lettura in questa settimana, perché come è stato pregato per l'unità della Chiesa anche prima, l'unità della Chiesa si trova nella parola del Signore, nella persona del Signore, nell'opera che Egli vuole portare avanti, nell'amore che ha condiviso con noi e la rivelazione costante del prossimo passo che dobbiamo fare. La parola è una luce al nostro piede e Dio rivela di volta in volta, di giorno in giorno, quello che è la sua volontà per noi. Così vogliamo come prima lettura leggere due versetti da Isaia 57, perché la Bibbia soprattutto è una rivelazione della persona di Dio, una rivelazione della natura di Dio, le caratteristiche della persona di Dio. Dal versetto 14 leggiamo del capitolo 57 di Isaia: si dirà, aggiustate, aggiustate, preparate la via, togliete gli ostacoli dalla via del mio popolo. E poi abbiamo questa rivelazione della natura di Dio. Infatti, così parla colui che è l'Alto, l'Eccelso, che abita l'eternità e che si chiama il Santo. io dimoro nel luogo eccelso e santo, ma sto vicino a chi è oppresso e umile di spirito, per ravvivare lo spirito degli umili, per ravvivare il cuore degli oppressi. Alleluia. Come è fatto il tuo Dio? Oh, leggete questo suo biglietto da visita. Dio, l'abbiamo detto tante volte, è così grande che può stare in un luogo come questo. Dio è così grande che riesce a stare anche in casa tua. Ad alcuni dico, Dio è così grande, così immenso, così eccelso, così santo che riesce a stare anche in cella con te. Sta negli ospedali, sta sul letto di morte, sta vicino all'ammalato. Dio, che tutto il creato non lo può contenere, può stare, cioè lui, tutta la sua persona, sta su una sedia vicino al tuo letto quando sei ammalato. Non una parte di Dio, ma Dio sta vicino a te. Questo è come Dio è fatto. Io dimoro nel luogo eccelso e santo, ma sto vicino a chi è oppresso e umile di spirito, per ravvivare lo spirito degli umili, per ravvivare il cuore degli oppressi. Se vi chiedono com'è Dio, rispondete in questi termini. È così grande che riesce a stare vicino a me, riesce a stare in piazza con me, riesce ad andare nei luoghi dove altri non hanno il coraggio di andare oppure non hanno la forza interiore. Questo è il nostro Dio. Fratelli, leggete le scritture per capire come è fatto Dio, e Dio si rivelerà a voi in modo dinamico, forte. Devo correre, ho 9 punti, ma non riesco a fare tutto oggi. Isaia 53, non lo leggiamo, è conosciuto come il Vangelo nell'Antico Testamento, il Vangelo secondo Santa Isaia, qualcuno osa dire, è il Vangelo della morte e risurrezione di Gesù Cristo. Non medito questo capitolo perché un po' mi fa... bisogna avere un certo... non so, se il Signore non dice di parlare di quello, non bisogna fare un capitolo troppo grande. Leggetelo in ginocchio davanti al Signore, Isaia 53. Io voglio leggere piuttosto come secondo punto la conseguenza della morte e risurrezione e glorificazione di Gesù, come riportato nel capitolo 53, leggendo quello che è scritto nel capitolo 54. E ve lo propongo come conseguenza di ciò che è stato appena descritto. Non per niente ho un appunto nella mia Bibbia che questo brano è stato letto un giorno di Pasqua, qualche anno fa, perché entra nella gioia della vita nuova che si è manifestata. Esulta, o sterile, tu che non partorivi, dai un grido di gioia e rallegrati, tu che non provavi doglie di parto, poiché i figli dell'abbandonata saranno più numerosi dei figli di colei che ha marito, dice il Signore. Allarga il luogo della tua tenda, si spieghino i teli della tua abitazione senza risparmio, allunga i tuoi cordami, rafforza i tuoi picchetti, poiché ti spanderai a destra e a sinistra, e la tua discendenza possederà le nazioni. e popolerà le città deserte. Poi il prossimo versetto inizia con non temere, il tempo non ci permette di leggere tutto. Il versetto 5 dice: poiché il tuo creatore è il tuo sposo, il suo nome è il Signore degli eserciti. Versetto 7: per un breve istante io ti ho abbandonata, ma con immensa compassione io ti raccoglierò. Fratelli, la risurrezione di Gesù è un avvenimento così sconvolgente che il mondo dopo quello non è più stato lo stesso e doveva avere delle conseguenze travolgenti. Se tu credi, gloria a Dio, se non credi, la risurrezione di Cristo cambia la storia del mondo, storia della terra, cambia soprattutto la storia del popolo di Dio, indipendentemente dalla fede o mancanza di fede di ciascuno, perché Gesù ha vinto. E le conseguenze della sua vittoria si notano, ed è per questo che subito dopo la tragedia della crocifissione leggiamo: allarghi il luogo della tua tenda, si spiegano i teli della tua abitazione senza risparmio, allunga i tuoi cordami, rafforza i tuoi picchetti, perché la risurrezione di Gesù deve essere annunciato. È scritto: se noi non lodiamo il Signore, saranno le pietre, i sassi a farlo, perché Gesù deve essere glorificato e noi viviamo in questo periodo con tutti i suoi problemi, minacce, tutti i mali. Ma noi vedremo la gloria del Signore, come credo che ogni operaio del Signore è obbligato a dire. Piuttosto che dire faccio l'opera del Signore, assisto all'opera del Signore. Il Signore mi concede di essere presente mentre Egli opera, facendo una cosa molto più grande di quanto non possiamo fare noi con le nostre forze, la nostra intelligenza, anche con la nostra volontà. La crocifissione di Gesù porta con sé delle conseguenze gloriose. Alleluia. Terzo punto, ci sono anche, mentre leggiamo la parola del Signore, dei comandamenti. Vogliamo passare al capitolo 56. Leggo un solo versetto. Isaia 56, il versetto 1. Così parla il Signore, l'Eterno, Yahweh. Rispettate il diritto e fate ciò che è giusto, poiché la mia salvezza sta per venire. La mia giustizia sta per essere rivelata. La parola di Dio contiene anche dei comandamenti. Non possiamo permetterci di essere un popolo che dice: oh, che bella che è la parola, oh, che bel culto, oh, come stiamo bene insieme, oh, il cantico ha avuto un'unzione, oh, ho sentito un certo trasporto. Se ci basiamo unicamente su queste cose, che non sono male in sé, guai se non c'è un po' di emozione anche durante il culto, ma guai a noi se pensiamo di poter continuare e prosperare nella vita cristiana, guai a noi se pensiamo di poter vivere questo viaggio di nozze della risurrezione di Gesù Cristo se non arriviamo anche ai comandamenti, tanto più che vedremo anche più avanti, ci sono delle promesse generiche. La risurrezione di Gesù avrà delle conseguenze, ha delle conseguenze per la razza umana, però altre promesse dipendono da condizioni. Se tu mi ubbidirai, e poi il Signore elenca delle benedizioni. Ma se non mi ubbidirai, non ci piace tanto questo brano. E la legge di Mosè riporta molte volte questo concetto. Se non mi ubbidirai, queste sono le maledizioni che io pronuncerò contro di voi. Noi dobbiamo essere un popolo che legge la Bibbia dicendo: Signore, concedimi di conoscere la tua volontà anche attraverso i tuoi comandamenti. E qui abbiamo uno inserito in questo contesto: rispettate il diritto e fate ciò che è giusto. Come i comandamenti di Dio, Dio non si siede per scrivere, come si chiamano, decreti d'urgenza. Succede qualcosa e poi Dio si inventa una legge nuova. Tutta la legge di Dio, tutti i comandamenti di Dio dipendono dal cuore del Signore. Ed è questo il prossimo punto, dal 57, che vorrei condividere con voi. Isaia 57, di nuovo il versetto. Vedete queste parole che rispecchiano il cuore del Signore. Il giusto muore e nessuno vi bada. Gli uomini buoni sono tolti di mezzo e nessuno considera che il giusto è tolto di mezzo per sottrarlo ai mali che sopraggiungono. Questo fa parte di, quasi un pensiero intimo di Dio. Una cosa che Dio dice, ma forse sottovoce: il giusto muore e nessuno vi bada. È triste per il Signore vedere le angosce che ci sono tutti i giorni, che il mare consegna dei cadaveri anche di bambini. Dio piange per questo, il cuore di Dio va verso queste situazioni, ma vedo un certo sospiro nel cuore di Dio che c'è nelle scritture. Ma perché nessuno vi bada? Perché tutti vanno avanti come se non ci fossero problemi? Qualcuno muore di fame, qualcuno muore per la guerra, qualcuno muore ucciso. Boh, è così. Deve essere così. Il mondo può ragionare così. Ma Dio non fa l'indifferente. Anche da Napoli, che tragedie che tutti i giorni sentiamo di giovani minorenni vengono uccisi, giovani incensurati, che non vuol dire che non hanno problemi con la legge, ma uccisi. E sapete cosa mi succede qualche volta? Vedo le foto di persone uccise, vedo la foto di chi ha ucciso un altro giovane e dico: ma questa persona con quella faccia lo vedrei anche seduto in mezzo a noi nella nostra chiesa, c'è posto, perché non è venuto? Sia quello che è ucciso, ma ancora di più quello che ha ucciso, perché non ha accolto il Vangelo? Ma perché è andato con la pistola invece che con la spada, che è la parola del Signore? Perché è andato con la cattiva notizia piuttosto che la buona notizia del Cristo morto per liberarci? La Chiesa non può rimanere, non deve rimanere indifferente alla sorte delle persone. Non possiamo stare qui aspettando che le persone vengano da noi. Gesù non ha aspettato che la gente venisse da lui, è andato dalla gente. Per quello dico: sia benedetto ogni tavolino, ma soprattutto sia benedetto ogni persone che si affatica per mettere su tavolini, gazebo, organizzare evangelizzazioni, annunciando il Vangelo. E ancora una volta vorrei esortarvi, fratelli, parlandovi come servitori del Signore. Avete avuto tempo questa settimana a parlare della fede con uno che è destinato alla perdizione. Avete pregato per i perduti. Dobbiamo stare con i fratelli, ma guai se stiamo soltanto con chi ci è già fratello, senza avere tempo per andare verso chi non lo è ancora, ma che Dio vuole salvare, che Dio vuole riaccogliere, perché qui si manifesta la potenza del Signore, il giusto muore. E nessuno vi bada. Il contesto certamente può essere applicato alla nostra vita. Vogliamo conoscere il cuore del Signore per comprendere i Suoi comandamenti, per poi avere la forza per operare. Torniamo ancora alla Bibbia, la stessa cosa, il cuore di Dio, 58, capitolo 58, i versetti 6 e 7. Il digiuno che io gradisco, non è forse questo? Che si spezzino le catene della malvagità, che si sciolgano i legami del giogo, che si lasciano liberi gli oppressi e che si spezzi ogni tipo di giogo? Non è forse questo che tu dividi il tuo pane con chi ha fame e che tu conduca a casa tua gli infelici privo di riparo e che quando vedi uno nudo tu lo copra e che tu non ti nasconda a colui che è carne della tua carne? Questo è il cuore del Signore. Noi l'abbiamo ridotto ad un'entità religiosa, un'organizzazione, le feste stabilite, le preghiere, le invocazioni, i campani, i campanellini che devono suonare e ci perdiamo di vista il cuore del Signore. Perché il Signore stesso vuole che si spezzino le catene della malvagità, che si sciolgano i legami del giogo. Non so come sono le statistiche precise, ma ho sentito ultimamente che una persona su tre ha qualche forma di dipendenza, anche di natura sessuale, illecita. La Chiesa deve conoscere la santità, deve santificarsi per essere uno strumento per predicare la liberazione di chi è preso dai legami del giogo, della dipendenza, della schiavitù. Dio vuole che si lascino liberi gli oppressi e si spezzino ogni tipo di giogo. Vogliamo, fratelli, conoscere il cuore di Dio. I comandamenti di Dio sono salute per noi, sono gioia per noi. Voi desiderate la vita, ma traboccante, esuberante? È un controsenso secondo il modo di ragionare per noi, ma i comandamenti di Dio sono la via che Dio ha scelto per portarci alla vita abbondante, dove conosciamo il vero significato della vita, perché ubbidendo ai comandamenti iniziamo a corrispondere a ciò che Dio è, diventiamo come Lui. Come anche c'è un altro aspetto che non gradiamo sempre approfondire, il capitolo 57, il versetto 3. Tre e quattro leggiamo. Ma voi avvicinatevi qua, figli della incantatrice, discendenza dell'adultero e della prostituta, alle spalle di chi vi divertite? Verso chi aprite larga la bocca e cacciate fuori la lingua? Voi non siete forse figli di ribellione, progenie della menzogna? Potremmo continuare la lettura, ma saltiamo al versetto 11. Di chi dunque hai timore? Di chi hai paura per rinnegarmi così? Il giudizio di Dio verrà espresso contro ogni ribellione, ogni disubbidienza. Dio è buono e ha provveduto per la salvezza, la liberazione di ogni persona. Ed è per questo che ancora di più il giudizio che pronuncia diventa ancora più giusto. Il giudizio che Dio pronuncia dopo aver offerto una via d'uscita dalla condanna gli dà doppiamente l'autorità di giudicare e condannare e allontanarsi il ribelle, il disubbidiente. Vogliamo, fratelli, imparare anche dalle scritture, dalla voce viva del Signore, che il giudizio verrà contro ogni carnalità e che il Signore abbi pietà di noi, ci soccorra, ci liberi e che si serva della nostra Chiesa per essere strumento di liberazione. Perché poi ci sono delle promesse, 58, abbiamo letto fino al versetto 7, però come entriamo in questo rapporto con il Signore, che la nostra vita corrisponde tanto alla sua? È scritto che come abbiamo un peso per l'oppresso, per lo schiavo, per chi vittima di qualche dipendenza, è scritto, allora la tua luce spunterà come l'aurora. Questa è la promessa condizionata. La tua guarigione germoglierà prontamente, la tua giustizia ti precederà. La gloria del Signore sarà la tua retroguardia. Allora chiamerai il Signore e il Signore ti risponderà. Griderai ed egli dirà, eccomi. Se tu togli di mezzo a te il giogo, il dito accusatore e il parlare con menzogna, se tu supplisci ai bisogni dell'affamato e sazi l'afflitto, la tua luce spunterà nelle tenebre e la tua notte oscura sarà come il mezzogiorno. Il Signore ti guiderà sempre, ti sazierà nei luoghi aridi, darà vigore alle tue ossa. Tu sarai come un giardino ben annaffiato, come una sorgente la cui acqua non manca mai. Alleluia. Sapete perché? Perché starete operando nel nome di Gesù. Non credo che si possa pregare nel nome di Gesù che vinca l'Udinese, perché il cuore del Signore non è nella vittoria di una squadra o l'altra. Ma quando entriamo in queste cose, l'affamato abbia da mangiare, l'oppresso abbia la liberazione che tu hai preparato per lui, il senza tetto abbia un luogo dove ripararsi. Qui stiamo parlando secondo il cuore di Dio e davvero quando parliamo il Signore ci esaudisce. Allora chiamerai e il Signore ti risponderà, griderai ed egli dirà, eccomi. Perché stiamo pregando veramente nel nome di Gesù, usando questa frase, non come formula magica, nel nome di Gesù, amen. No, il cuore devi desiderare secondo il cuore di Gesù. E poi la bocca parlerà di conseguenze e Dio stesso dirà, eccomi. Ci sono delle promesse incondizionate, le cose più alte sono legate a delle condizioni. Quella piccola parola all'inizio del versetto 10, a metà del versetto 9, guardo così, la parola se tu mi ubbidirai, allora questa promessa sarà per te, questo livello di comunione con me. Tanto è vero, e chiudo con questa indicazione, è l'ottavo punto, l'alleanza che il Signore fa con noi. Il versetto 54, versetto 17. Alleluia. Alleluia. Nessuna arma fabbricata contro di te riuscirà. Ogni lingua che sorgerà in giudizio contro di te, tu la condannerai. Questa è l'eredità dei servi del Signore, la giusta ricompensa che verrà loro da me, dice il Signore. Fratelli, con umiltà ma con tanta gioia voglio dire che questo è un altro versetto che vorrei leggere, rappresentano un patto che il Signore fa con i Suoi servi, un'alleanza, una parola che si basa non sulla fedeltà dell'uomo, ma sulla sua fedeltà. E sto parlando di parole che sono state date, mi sono state date. Io benedico voi tante volte, benedico il Signore per le volte che sono stato benedetto. Parlo del 2009, parlo del, chi si ricorda, degli anni 1900? Sembra preistoria ormai parlare del, ma nel 1977 mi è stata data questa parola. E voglio esortarvi ad avvicinarvi all'Iddio che pronuncia queste parole al mondo intero, ma poi di persona, per bocca sua, le pronuncia per il suo servo. E quest'altro servo, chi si avvicina a lui. I giovani si affaticano e si stancano, i più forti vacillano e cadono, ma quelli che sperano nel Signore acquistano nuove forze, si alzano a volo come aquile, corrono e non si stancano, camminano e non si affaticano. Fratelli, questi ultimi due versetti sono stati messi nella Bibbia, mi dispiace per voi, ma sono stati messi qui per me. Alleluia, per me. Anche per quanti altri si avvicineranno al Signore per ricevere questa parola, non da me, non da un altro uomo, ma da Dio stesso. Dicevo nove punti, ci sono anche gli aspetti profetici di questo brano, perché il Signore parla poi di ciò che vuole fare fra la risurrezione di Gesù e la sua seconda venuta e anche dopo. Non abbiamo il tempo, non credo che sia giusto stamattina addentrarci in queste cose che sono così preziose, ma vogliamo veramente accostarci all'Iddio. Io ho condiviso con voi benedizioni che ho avuto anche nel, scusatemi, 1900, o era 1800, no, 1967, quando ho comprato la mia prima Bibbia. Oh, e ho annotato quella prima Bibbia perché il Signore me l'ha fatto vivere. Il Signore è fedele. accostatevi a Lui e ricevete la parola nella sua forma più bella, la rivelazione della sua persona, poi la rivelazione della sua volontà, i suoi comandamenti, i giudizi che pronuncia contro ogni disubbidienza e poi quello che rimane un punto saldo, i patti che il Signore stringe anche con il servo singolo, quella persona che si accosta a Lui chiedendo la benedizione. Amen.